Maracanã.
Non c'è stato neanche un bel esempio da parte di Pioli, che è andato in Arabia e poi è tornato, abbiamo visto che cosa è successo. E quindi io, prima di prendere un allenatore che stacca la spina, perché vai là, guadagni di più, c'è un campionato, però secondo me stacchi la spina.
Parlo solo per quello che è accaduto. Noi pensiamo, no, che Conte sia invincibile, che sia un uomo che non sbaglia mai, che sia perfetto.
Vabbè, lui che si presenta così, però.
No, aspetta, fammi finire. Noi siamo una categoria di presuntuosi. Fortunatamente dobbiamo esserlo per forza, perché se devi combattere contro tutti.
Oggi il livello di stress dal punto di vista proprio della comunicazione è enorme. Io mi limito a fotografare la situazione. È un uomo che in questo momento aveva bisogno di staccare, perché non dimentichiamoci che il Napoli lo scorso anno ha vinto lo scudetto, mica perché ha dominato.
Spero che non sia la scelta, adesso non so se gli allenatori sono sinceri al 100%, pensano anche a altro e dicono qualcos'altro di quello che... Spero che non sia quello il problema, che non sia se passare a 3 o a 4.
Io però, per quanto riguarda il discorso della Juventus, c'è un problema di fondo che nasce dal mercato di gennaio, inutile girarci intorno. Il problema della Juventus è che manca da tempo un centrocampista che pensa. Non c'è più il Pirlo, non c'è più Pjanic. Maracanã.
Eccoci qua, è venerdì, ci siamo a chiudere questa settimana in quest'anteprima di Maracanã e poi proseguiamo alle 14 con tutti gli ospiti. Un saluto da Marco Piccari
e Lucio Marinucci. Ciao Marco, buon
venerdì. Ciao Lucio, ben trovato, buon venerdì anche a te, buon venerdì a tutti i nostri ascoltatori. Ricordiamo il numero per stabilire un contatto con noi come sempre, 331-8200-213. Oggi vi vogliamo comunque numerosi, vi vogliamo partecipi, abbiamo un po' di cose, non ci sono i pronostici ma ci sono un po' di giochi che faremo anche insieme a voi, giochi insomma, domande,
sondaggi vari così, inseriti,
eccetera. Un saluto anche in cabina di regia ad Andrea Magliocca e Giorgio Sorani, che ci accompagnano come sempre, e in redazione a Daniele Petraselli e Francesco Tringali. Oggi non ci sarà, lo dico subito, Stefano Impalomeni, che ritroverete qui in studio lunedì insieme però a Lucio Marinucci, perché mancherò io.
Poi abbiamo detto turnover, alterniamo
turnover,
un po'.
Turnover.
Buon pomeriggio.
Paolo non c'è più, ogni tanto ci mandava un messaggio, adesso una volta disse che non interveniva a parlare di calcio perché si stava un po' allontanando, però magari gli mandiamo un bacio dovunque lei sta in questo momento,
saluto,
se
dai,
ci ascolta eccetera. Allora, tante cose anche oggi da analizzare. Veniamo dall'impegno della nazionale, mamma mia, ho sentito già tante cose nella mattinata tra l'editoriale e il rotocalcio. A proposito, fatemi ricordare anche un po' l'appuntamento di oggi, a cui ci teniamo tantissimo, ma uno dei tanti appuntamenti che del venerdì. Oggi è un palinsesto un po' più ridotto il venerdì, perché non c'è Football Rewinding, non c'è ad esempio Euro Maracanã, che è curata abilmente dal nostro Lucio Marinucci, però c'è storie di calcio non manca mai, tutti i venerdì, quest'oggi alle 18:30, poi vi faremo vedere un piccolo estratto, c'è la storia, il caso dell'arbitro Daniele Minelli. Insomma, è un caso molto interessante, perché ci racconta delle cose che non hanno funzionato nella sua esperienza, e lui poi è andato oltre, ha portato anche sulle aule dei tribunali la sua vicenda. Quindi io vi invito a seguirla, anche perché il mondo arbitrale sta vivendo una situazione molto complicata in questo momento. Tra l'AIA e la FIGC. Tra l'altro lui interverrà oggi, ma non ci parlerà della storia di calcio, che però noi vi proponiamo alle ore 18:30. Quindi mi raccomando, state con noi, perché vi invito proprio ad ascoltarla attentamente. Molti passaggi che appunto va a raccontare questa storia, che mette in evidenza situazioni poco chiare, ecco, diciamo così.
Quindi non anticipiamo nulla,
poi vi facciamo vedere un pezzettino. 18:30, storie di calcio, subito prima c'è TMV News, poi appunto storie di calcio che alle 18:30. Però il palinsesto lo potete come sempre trovare nella sezione palinsesto del nostro sito TMV Radio Sport, e lì praticamente potete prendere tutti gli appunti del caso. Quindi io direi di andare ai titoli e poi cominciamo, vai. Italia quanta fatica, ce la fa, ma mamma mia, una partita veramente bruttina. Alla fine vince 2-0, segna Pio Esposito, la nota positiva, però veramente c'è poco per sorridere. Berardi è tornato, oggi c'è una lunga intervista sul Corriere dello Sport di questo attaccante che ha fatto un sacco di gol in Serie A con la stessa maglia, era vicinissimo ad andare ad una squadra importante, una squadra con la maglia strisce, io penso che sia facile indovinare qual era, però insomma lui adesso vorrebbe fare un'esperienza importante nonostante non sia più giovanissimo, una cosa è certa, è tornato e si fa vedere con i gol. La riflessione di Conte sta per terminare, potremmo dire, perché lunedì dovrebbe esserci la ripresa degli allenamenti, dovrebbe, perché il condizionale bisogna utilizzarlo, poi ne parliamo. Siamo lontani naturalmente dalla ripresa del campionato, ancora una settimana, però chi accelera tra Gasp e Kivu? Proveremo un po' a capire se uno dei due con le rispettive squadre, con impegni che arrivano tra Champions e Europa League, proveranno ad accelerare in campionato, e la domanda è chi sarà in grado di farlo? Il Viz è già un caso, se ne parla tantissimo, noi ieri abbiamo toccato questo argomento, c'è stata una presa di posizione forte abbastanza di Marocchino, che poi risentiremo proprio su questo giocatore, perché si parla adesso in maniera pressante del suo rinnovo contrattuale. Perché? Perché alle porte qualcuno sta bussando. Lazio, tempo di tagli, ci sono almeno tre giocatori che sono sotto osservazione da questo punto di vista, per poter poi far entrare altri, e ne parleremo, perché sono Noslin, Mandas e il centrocampista Belayan. Non mi veniva, grazie Lucio. Meno male che c'eri tu, se no il titolo non mi veniva Belayan.
Abbiamo completato, sto qui apposta.
Abbiamo completato il titolo. Allora, naturalmente tanti temi diciamo così, affrontare questa giornata. Allora, intanto però apro con un bel messaggio, perché poi anche questi ci fanno piacere a noi che facciamo questo lavoro. Luigi ci scrive: ciao Marco, forse siamo stucchevoli, ma noi che seguiamo TMV Radio ti ringraziamo per la compagnia che ci fai. Sei un grande professionista, una grande persona che non distrugge ma insegna. Ma grazie Luigi, insomma, troppo
bello. Lo incorniciamo, dai.
Questo me lo metto da parte, grazie.
Lo ritagliamo.
Allora, no, però proviamo sempre a cercare di fare del nostro meglio. Io ringrazio naturalmente coloro che sono qui con me, da Lucio, che ormai... Quant'è che sei qui con noi ormai? Tre anni. Arrivato molto timido, invece piano piano.
Piano piano, dai.
Così è vero.
Una partita alla volta.
Una partita alla volta.
I giovani devono giocare, voi mi avete permesso di
giocare. Noi ci proviamo
ti
a farti giocare sempre. Quindi
ringrazio assolutamente.
Assolutamente, no. Poi insomma tutta la squadra, da Daniele Pretoselli, che fa sempre un ottimo lavoro. Tra l'altro vi dico che la prossima settimana ci sarà un altro appuntamento con Motor Valley, perché stanno finendo gli appuntamenti ufficiali del Mondiale della MotoGP, che è l'ultimo, della Formula 1. Però dopo ci saranno degli speciali che stiamo preparando insieme a Daniele nel periodo, diciamo così, di sosta. Faremo almeno qualche altro speciale prima di chiudere proprio l'appuntamento di Motor Valley, che poi riprenderà il prossimo anno, il mese di marzo più o meno, con la ripresa dei mondiali di MotoGP e di Formula 1. E poi insomma, come sempre, Football Rewind, poi non ricordo anche Guelfi e Ghibellini, che però sabato e domenica non va in onda, quindi una fine settimana di pausa per Susanna Marcellini e la sua squadra. Altrimenti vi ricordo il sabato e la domenica partire dalle ore 11 gli altri appuntamenti. E poi, come sempre, c'è il nostro sito dove potete trovare tutto, e comprese anche le indicazioni sugli orari delle trasmissioni. Allora, Lucio, siamo al facciamo un punto su questa partita della nazionale, su questa partita che è una fatica, fatica tremenda, una fatica tremenda. C'è ad esempio il pezzo di Tutto Mercato Web che dice: l'attenzione va sui cori, ma Gattuso pensi a evitare il terzo disastro mondiale di fila. Andate a lavorare, ieri si è sentito benissimo.
Sì, nitidamente.
Molto
sul
nitido.
Finale di partita.
Si è stata una partita, guarda, veramente al minuto 70 c'è stato un commento in cronaca della partita che, insomma, esaltato, perché stavamo,
no,
perché stavamo andando vicino al gol, e quindi io ho detto: ma porca miseria, ma come si fa non si può certo esaltare praticamente una partita di questo tipo, quindi credo che siamo in grossissima difficoltà, però era importante vincere. E poi devo dirti la verità, Lucio, adesso tu mi prendi un po' di numeri, però non è che l'Italia ha fatto pochi punti,
L'Italia ha vinto tutte le partite esclusa quella sconfitta con la Norvegia.
Ora noi possiamo, le ha vinte tutte, no? Ha perso con la Norvegia e possiamo discutere il calcio, non giocano un calcio, non abbiamo qualità, però il suo l'ha fatto, ha perso una partita ed è un regolamento.
Sì, anche se poi è sempre stato così, Marco.
Sì, sì, per carità. Sempre... per
ieri
carità.
Gattuso ha detto: ai miei tempi si arrivava alle prime due, andavano dirette ai mondiali. Non è vero, perché io ho ricercato.
Beh, tu dalle vuoi smentire subito il CT della nazionale.
Mi dispiace, forse intendeva quando era piccolo, ecco, quando non giocava. Perché io ho visto che da quando ci sono le qualificazioni mondiali del 98, quindi quelle giocate nel 96-97, le seconde vanno sempre agli spareggi, tant'è che l'Italia gioca lo spareggio, famoso spareggio con la Russia,
come no,
per andare nel 98. Quindi è sempre stata questa la formula. Poi bisogna anche vedere, secondo me, come arrivano i punti. L'Italia alcune partite le ha vinte appunto in maniera stiracchiata con la Moldavia, mentre la Norvegia ha passeggiato sostanzialmente.
Sì, però
con
quello
tutte
che voglio
avversarie.
Dire adesso, riprendendo un po' il pezzo di Tutto Mercato Web a cura di Lorenzo Di Benedetto, dove appunto viene messa in evidenza, no, questa situazione dei cori di ieri, andata a lavorare, tutto quasi il post partita della finita 2-0 con le due reti azzurre arrivate appunto nel finale, è stato dedicato a questo coro, partito dalle tribune dello stadio e cantato dai 500 italiani che avevano seguito la nazionale. Rino Gattuso, commissario tecnico, non le ha mandate a dire ai suoi tifosi, sia in TV che in conferenza stampa, definendo quei tifosi non rappresentanti del vero tifo italiano. Uno sfogo senza dubbio che è stato al centro della scena, forse troppo, però, perché l'Italia, pur specificando che il regolamento è quantomeno bislacco, con 6 vittorie su 7 partite non è concepibile non staccare il pass per il mondiale senza passare dai playoff, è comunque davanti a un bivio e rischia concretamente di non partecipare alla rassegna iridata per la terza volta consecutiva. Ora, tutto vero, partita bruttissima, partita dove pochi contenuti tecnici, tattici, tutto quello che volete, però la squadra ha ottenuto, diciamo così, 3 punti importanti. Purtroppo si paga quella sconfitta lì con la Norvegia, e in questo momento siamo in difficoltà di fronte alla Norvegia. Io ieri, facendo una battuta, ho detto: loro dovevano essere degli specialisti dell'hockey sul ghiaccio, invece sono diventati forti.
Beh, però una buona nazionale.
Sì, 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 no, sono diventati forti. Una volta, insomma, si vinceva con la Norvegia. Adesso,
guarda, io
invece...
ti ricordo, Marco, nel girone di qualificazione mondiali del 2006 c'erano Moldavia e Norvegia, quindi era praticamente quasi lo stesso girone. Beh, arriviamo tranquillamente primi, 23 punti, la Norvegia arrivò ampiamente seconda, 18, quindi forse effettivamente in 20 anni... alcune cose sono cambiate per noi e per loro.
Sono cambiate, però sai, stamattina sentivo anche dei messaggi che arrivavano qui da noi: ma che ci andiamo a fare al mondiale? Ecco, questa penso che sia la cosa più negativa da dire, che non accetto nemmeno io. Al mondiale ci si va, perché non è che vanno tutte le nazionali al mondiale perché sono forti e vanno tutte a vincere. Al mondiale si va, si deve andare, non si può pensare di non andare al mondiale per la terza volta consecutiva, che sarebbe un disastro.
Beh,
quindi al mondiale si deve andare per forza, poi si va al mondiale e facciamo solo 3 partite, va bene, però si deve andare.
Sì, per
non hai nessuna garanzia di arrivare in fondo al mondiale, non ce l'hai nemmeno con una nazionale forte, perché l'abbiamo visto in passato, E quindi nemmeno giocando in casa puoi pensare di arrivare in fondo ad un mondiale, come è successo a tante nazionali. Quindi al mondiale si deve andare. Non è questo il, non è che non andando al mondiale noi risolviamo un problema, anzi forse ne creiamo uno maggiore. Quindi al mondiale si deve andare ed è giusto, diciamo così, chiedere questo alla squadra e anche incitare adesso la squadra nelle prossime partite, soprattutto quando ci sarà il playoff. Ora, ieri sera Gattuso si è un po' arrabbiato per quella, per quel coro che si sentiva bene, però bisogna pure accettarlo, e quindi qui vado dalla parte dell'allenatore, che sa bene che quando una squadra non si esprime e fa una fatica tremenda contro una nazionale di poco valore, con tutto il rispetto, è chiaro che qualche fischio arriva e te lo devi prendere.
Sì, anche perché insomma sono state fa contestazioni
della...
ma anche
esatto, fa parte anche dai, della, della storia della, del, del calcio, contestazioni civili, è giusto infatti. Ad ascoltarle, magari sarebbe stato carino invece di dire non sono tifosi, dire cercheremo di portare questi tifosi dalla nostra parte, proprio migliorando già dalla prossima partita. Questo secondo me è più corretto in questo momento, e quindi accogliere anche chi magari vedendo quella partita dice mamma mia, non è possibile che siamo ridotti così, è possibile che fatichiamo così tanto con, che poi ci può... Allora, io me lo ricordo ragazzi, nella storia del della nazionale italiana, io partite belle durante le qualificazioni non le ho mai viste.
No, è vero, non le ho mai viste poco, mai. Anche con Malta io esatto. Mi ricordo quando ero piccolo,
forse abbiamo visto un po' meglio delle cose diciamo migliori ai tempi di Mancini e dello sviluppo
quella
del gioco,
quella è stata l'unica fase secondo
una
me,
fase
l'unica.
Ecco, con Citti e Mancini abbiamo visto un calcio più gradevole, ma io mi ricordo anche la nazionale di Berzot, di Vicini, di tutto quello che, ma non si poteva, le partite delle qualificazioni non
a
si poteva vedere.
Brandelli,
quindi
insomma,
non esatto, quindi non cominciamo a dire che qualche anno fa andavamo al mondiale, ci andavamo, ma con delle partite che se le vedi oggi dici noi vedevamo queste partite? Sì, vedevamo queste partite. Quindi le qualificazioni non devono dare qualità di calcio, per come la vedo io, devono dare risultato, perché poi metti insieme dei giocatori che giocano poco insieme, noi siamo in una situazione di grandissima difficoltà, quindi io mi accontenterei del risultato in questo momento. Allora, facciamo una cosa, siccome ci sono dei messaggi, tanti anche oggi, prima di sentire altre news e altri approfondimenti con Lucio e con tutto Mercato Web, io andrei direttamente a sentire un po' di vocali, poi ritorniamo. Vai.
Ciao Marco Luigi, allora c'è qualcosa che non mi torna, praticamente le squadre dei paesi latini possono perdere 6 partite e si possono qualificare ai mondiali. Noi che abbiamo vinto 7 partite di fila, con la Norvegia dovrebbe essere la 7ª, ci si spera di vincere, e rischiamo di non partecipare ai mondiali. C'è qualche cosa che...
Sono d'accordo.
Non lo so, su questo sistema da rivedere.
Ma in Sud America c'è chi è arrivato al mondiale vincendo pure meno partite.
Anche se secondo me c'è un discorso differente da fare. Io invece sono meno d'accordo, nel senso, è vero, giocano quasi il doppio delle partite nostre, quindi ovvio che può incamerare anche più sconfitte, soprattutto nel girone del Sud America. L'avversario è Argentina, ha la Colombia, ha il Brasile, ha il Perù, ha il Cile, che con tutto il rispetto non sono l'Estonia, non sono la Moldavia,
certo,
sono la Macedonia, quindi c'è anche un livello differente, si giocano più partite, poi sono d'accordo che magari qualche formula si potrebbe rivedere e effettivamente Marco si sta pensando
che lo faranno,
a rivoluzionare
sì.
La formula delle qualificazioni europee, però ecco, secondo me raccontare che siamo noi svantaggiati mentre gli altri hanno tutti i vantaggi del mondo è un po' esagerato, un pochino, perlomeno io la vedo così.
No, ma ci mancherebbe. Ancora un altro audio, dai.
Ciao Marco, Antonio Assaminato e saluto anche Lucio. Ho una domanda, ma perché Spalletti, Mancini, proprio non vedono? Cioè io non sono un amante di Mancini, perché non è che mi faccio
passare
un po' prima di stare in capo, vabbè. Però credo che sia un giocatore che nel parco difensori che ci abbiamo ora in Italia ci stia tranquillamente per i primi 3 o 4. A maggior ragione, volendo giocare a 3, secondo me era ideale per fare il centrale, però mi chiedo come mai Spalletti proprio non lo vedesse.
Non ho capito però chi, Mancini. Vabbè ragazzi, sono scelte
tecniche. Effettivamente, scelte ecco, tecniche. Una nota di merito, diamola a Mancini, ieri ha segnato, sta giocando benissimo con la Roma. Effettivamente quella è una nota lieta.
Più Esposito, diamogli una nota
anche
di merito.
Anche Esposito, nell'ultimo 3 partite ha fatto 2 gol in 2005, quindi
un ragazzo giovanissimo
sono delle note
che ha bisogno
positive.
Proprio di queste partite, ha bisogno proprio di questi palcoscenici, di indossare la maglia nazionale, di segnare, quindi queste sono le note sicuramente positive. Infatti ci mancherebbe, io non ne farei nemmeno, cioè è chiaro che c'è stata grande fatica. Tonali ieri gli ha detto: abbiamo fatto una fatica incredibile, il pallone pesava tantissimo e peserà tantissimo anche ai playoff. Immaginatevi dove ti giochi ancora una volta l'accesso al mondiale per la terza volta consecutiva, devi passare per i playoff, quindi il pallone peserà il quadruplo,
infatti,
e chissà come ci arriveremo, chi ci arriverà lì. Però io chiedo solo: andiamoci a sto mondiale, non mi fate sentire messaggi che ci andiamo a fare, perché io se sento uno che mi dice che ci andiamo a fare, per me di calcio non ci capisce niente, lo dico con grande affetto, non si può dire che ci andiamo a fare al mondiale. Non si può dire che c'è. Ma scusate, ma quelli che mica tutte le nazionali vanno al mondiale per vincere. Ci vogliono andare.
No, ma
ci
anche perché
andare.
Poi fa parte di un processo comunque anche di sviluppo del movimento.
Io stamattina ho sentito messaggi che ci andiamo a fare al mondiale. Che vuol dire? Allora,
dici forse a livello tecnico, però a livello di movimento è
importantissimo. Capito, però a livello tecnico purtroppo ci sono delle situazioni. Ma scusate, ma l'Olanda, la grande Olanda, ci sono stati dei momenti che al mondiale non ci andava.
Come no, negli ultimi anni.
E allora l'Olanda, era la grande Olanda
prima del 2022.
Quindi di che l'Olanda, il calcio totale, tutto quello che volete, ci sono stati anni che non andavano al mondiale.
Sì,
ed era l'Olanda,
non,
non stiamo a parlare di un movimento calcistico di un paesino, no? Allora, vai.
Francesco da Cosenza, io penso che l'Europa dovrebbe avere un maggior numero di nazionali al mondiale, almeno la seconda in classifica deve andare automaticamente. Perché ha avuto la maggiore frammentazione politica dopo che ha avuto il blocco sovietico, e perché ha il maggior numero di utenti fruitori del servizio televisivo per i mondiali, e ha il maggior numero di nazionali forti. Non è concepibile che in Sud America si qualificano quasi tutte, in Africa 8 nazionali e in Europa 13-14, sono poche. Almeno prima e seconda devono essere automaticamente
altro
al
punto.
Mondiale.
Altro punto di vista di un ascoltatore che potrebbe anche essere condivisibile, no? Per quello che diceva.
Per quanto bisogna dire che col mondiale a 48 squadre, quelle che in percentuale sono cresciute di più sono le qualificate europee.
Vedi,
devo dire.
È inappuntabile proprio. Vai.
No, perché poi mi interessa approfondire.
Certo, certo.
Però sono d'accordo
sui numeri,
fatto
non
che
batte
bisognerebbe
nessuno.
Ripartire.
Meno male.
Anche io l'ho detto, la formula
certo.
Bisogna rivederla. Certo. Io su quello sono pienamente d'accordo.
Ciao Marco, mi associo ai complimenti dell'altro ascoltatore, considerando che io ti ascolto da quando si chiamava RMC Sport, quindi parliamone. Detto questo, della mantiglia di Gattuso sono penose, senza offesa per nessuno, del regolamento ti devi lamentare prima, non dopo, a cose fatte, perché così è troppo facile. E come diceva Marinucci, il regolamento è sempre stato questo, se ne è sempre qualificata una. Le europee qualificate questo mondiale saranno 3 in più di quelle qualificate al precedente mondiale, 16 contro 13, quindi queste lamentele penose. Poi che abbia fatto il suo, io non concordo.
Allora, questo è il messaggio di Daniele, che ringrazio tantissimo. Altro spunto su tutto mercato web, ad esempio la grande beffa oltre il danno, ad esempio solo Norvegia e Inghilterra hanno più punti dell'Italia. No? E lui viene messo in evidenza come appunto che è questa situazione dei punti fatti che potete trovare. Volevo dare un'occhiata, eccolo qui la situazione in effetti di quelle beffarde. Nel primo mondiale a 48 squadre gli azzurri non basterebbero 21 punti su 24 per qualificarsi. L'Italia arriva infatti all'ultima sfida di San Siro contro la Norvegia, tardata di 3 punti rispetto agli scandinavi, ma soprattutto con una differenza reti nettamente ad appannaggio di Haaland e compagni. Per ribaltare gli azzurri, dopodomani a Milano dovrebbero vincere con 9 gol di scarto, pura fantascienza. La beffa è poi dettata, come scrive tutto Mercato Web, dal fatto che ad oggi solo 2 delle 54 nazionali europee in corsa per la qualificazione alla prossima Coppa del Mondo hanno conquistato più di 18 punti. La prima per l'appunto è la Norvegia, la seconda è un'Inghilterra che proprio come gli scandinavi ha collezionato 7 successi su 7. Poi al momento per numero di punti al terzo posto ci sono gli azzurri. Oh, questi sono numeri, eh?
È vero. Questi anche sono se numeri, ci sono gironi che hanno giocato 4 partite, quindi poi bisognerebbe vedere le medie. Faccio l'avvocato del diavolo,
ma è giusto così, è giusto così, lo sai che mi piace questa cosa. Vai, un altro audio e poi ci fermiamo.
Poi Marco, ciao, vorrei dire una cosa sul discorso qualificazioni. È vero, noi non siamo una grande nazionale, ora come ora, però il regolamento è fatto veramente strano, cioè non può valere la differenza reti totali più dello sconto diretto.
Su questo sono d'accordo.
Perché ora noi abbiamo fatto 3-0, ok, ma ti spiego anche un motivo. Nazionali come l'Italia, Francia, Inghilterra hanno già giocatori che giocano titolari sempre, quindi quando c'è una partita tra virgolette più agevole è normale fare un po' di turnover o far riposare quelli che giocano 60 partite. Quindi ci sa che non va in campo e vinci 7-8-0 e sono vittorie più stringenzite. Quindi per questo io credo sia fondamentale che valga lo sconto diretto, la somma delle due partite di sconto diretto.
Questo mi piace molto.
Io su questo sono d'accordo.
Questa è un'osservazione che trovo molto giusta.
Pienamente.
Molto, molto, molto giusta.
Ma anche
giusta.
Perché poi, secondo me, affrontare una squadra quando ipoteticamente è ancora in corsa, quando
Antonio,
è già eliminata,
sembra, vero? Antonio,
ti cambia, ti cambia affrontare una squadra.
Questo
che ha degli
mi sembra
stimoli,
la
una,
soluzione
no.
migliore. Cioè più...
Quindi io sono d'accordo. No, secondo me
giusta.
Poi noi avremmo perso comunque 3-0, ma quello è un altro discorso.
Vabbè, poi tu devi giocare adesso il ritorno,
certo,
magari te la puoi ancora ipoteticamente giocare.
No, ecco,
al momento difficile.
Sono pienamente d'accordo.
Però sono d'accordo con Antonio. Cioè, lui dice giustamente: meglio lo scontro diretto. Cioè valutare lo scontro diretto, perché poi ci sono partite dove magari affronto avversari e quindi faccio una formazione differente. Con questo mi piace, cioè, è uno spunto che ritengo molto interessante, ecco. Ci fermiamo, facciamo un break e poi ritorniamo perché dobbiamo recuperare un sacco di messaggi. Oggi voglio dare spazio più possibile alla voce dei nostri ascoltatori.
Come
in questa,
giusto che sia, dai,
in questa prima
ci accompagnano.
Parte, dai.
Sì, sì.
Allora ci siamo. Come sempre con voi Marco Piccari e Lucio Marinucci. Allora Lucio, c'è però una news molto importante, perché poi questa sarà la prossima settimana quella che ci porterà al derby di Milano tra Inter e Milan, e
sì,
quindi c'è una news che riguarda un giocatore dell'Inter. Vai.
Un giocatore anche parecchio
prendiamo
importante
subito.
Chiaramente
sì,
che è Denzel Dumfries, che non viene convocato per Polonia-Olanda, peraltro partita molto importante del girone di qualificazione questa sera si affronteranno appunto Polonia ed Olanda, e non è stato convocato l'esterno dell'Inter, come viene riportato su tutto Mercato Web. La notizia è della tarda mattinata di oggi, già ieri sera era trapelata la notizia che fosse in dubbio, oggi invece c'è la certezza: Ronald Koeman non ha inserito nell'elenco dei 23 calciatori che parteciperanno alla sfida tra Polonia e Olanda Denzel Dumfries. L'esterno destro dell'Inter ha un problema fisico, lo staff medico ha ritenuto che fosse meglio non includerlo nel match di qualificazione mondiale che, come detto bene, anticipa poi di fatto il derby di Milano. Secondo quanto riportato da NOS, martedì il calciatore nerazzurro aveva abbandonato anzitempo la seduta sedendosi già a bordo campo e togliendosi le scarpe. Ora andrà capita ovviamente l'entità del suo infortunio. Ancora oggi, Marco, non si sa nulla nello specifico del problema di Dumfries. Bisogna capire che infortunio sia, quanto grave sia. È ovvio che ci sono tutti i tifosi nerazzurri, ma anche rossoneri in questo caso, interessati alla vicenda, e
ragazzi,
attenderemo aggiornamenti.
Eccolo qui, poi lo stiamo vedendo, purtroppo
Le solite, cioè, soste
delle nazionali
che mietono vittime.
Poi qui comincerà subito qualcuno: ah, perché lo non pagano, ah, perché la lei. Ho capito, però le nazionali ci sono sempre state.
Ah, infatti, quindi, il problema sono le partite, secondo me, di club.
Club che se gioca troppo nei club, non nella nazionale.
No, infatti,
ecco,
questo, di club,
ecco, bravo.
Ha ragionissimo Andrea. Se gioca troppo nei club,
assolutamente
partite, c'è una saturazione esagerata.
Allora, dunque, ancora dai, adesso sentiamo un paio di audio. Vai.
E aggiungo, sempre Daniele da Palermo,
vai,
dire
dai,
che quei 500 tifosi che si sono sobbarcati un viaggio di non so quante ore, una spesa di non so quanti euro per andare a vedere una partita inguardabile, ci vuole pure coraggio a criticarli. Che cosa hanno fatto? Invasione di campo? Hanno fatto violenza? Hanno tirato sassi? No, gli hanno dedicato un coro, ma perché è stata un'Italia inguardabile, come quasi sempre del resto. Signor Gattuso, che non faccia come il signor Mourinho, perché non è Mourinho, e svia le critiche alla partita parlando dei 500 tifosi, ok? Perché Mourinho, al limite, che era insopportabile, ma se lo poteva permettere, Gattuso no.
Daniele, attacco feroce.
Sì, direi, non è andato per vie traverse.
Vabbè,
è andato però, diretto al punto.
In un certo senso, mi sento di dire che ha ragione, cioè nel senso,
guarda, finché le critiche sono un po'
ma no,
civili,
ma poi,
ragazzi,
duro
mi sembra
ma
che abbiano
vero
fatto,
perché poi
che,
uno ripeto, l'ho detto prima, non puoi togliere al tifoso la possibilità anche di fischiare o di cantare un coro andata a lavorare, dopo che la prestazione che tu mi fai vedere in campo è pessima, ma pessima, ma pessima, dove ieri c'era poco da esaltare. Quindi io credo che Gattuso abbia sbagliato e sinceramente poteva anche dire: cercheremo di convincere questi tifosi, cercheremo di portare i nostri, questi tifosi dalla nostra parte, anche quelli che ci hanno contestato. Noi però, per noi oggi era importante vincere e abbiamo portato a casa questo risultato. Ma non è contento nessuno, ma ieri bastava vedere la faccia dei Tonali, ragazzi, a fine partita, quando è stato, insomma, ogni due parole era diceva che fatica, che fatica, che fatica, abbiamo faticato. Ma
si vedeva anche in campo, ci sono, ragazzi, stati
era evidente,
più inquadrature, poi magari ne parleremo anche più avanti. Mancini alla fine della partita, riportando anche un po' alcune di quelle che sono state le sue dichiarazioni, ha ribadito che questo è un grande gruppo, dice: il grande gruppo è il primo passo per fare qualcosa di importante. Però l'impressione è che, oltre alle carenze tecniche, tattiche, insomma, che si sono viste nella partita e nelle ultime sfide, veramente tante, tante discussioni in campo su passaggi sbagliati, su giocate facili fallite, Scamacca, Tonali, si vedono proprio delle espressioni innervosite. Io ho avuto la percezione di un gruppo, non voglio dire disunito, ma molto spento.
Molto spento.
E sono un po' dissonanti quelle immagini con le parole di Mancini, che invece diceva di un gruppo molto unito. Non lo so.
Vabbè.
Bisognerà valutarlo.
Andiamo a sentire ancora, dai, un paio di audio, uno attaccato all'altro, Andrea, vai.
Ok, va bene tutto. Ma allora mi spiegate perché questi calciatori italiani, e comunque in genere, prendono tutti questi soldi, 4, 5, 6 milioni di euro l'anno e qualcuno anche più? Poi lo sappiamo che ogni partita è difficile, ma allora se non c'è questa grande differenza tra giocatori della Moldova, del Kosovo, dell'Azerbaigian, dell'Armenia, con squadre che hanno dentro i, tra virgolette, fenomeni, ma come mai guadagnano tutti questi soldi? Spiegatemi, scusate.
Però perdonatemi, non capisco cioè che tipo di spiegazione possiamo dare ad un messaggio di questo tipo.
Noi dovresti chiederti perché giocatori che prendono così tanti soldi e che talvolta incidono nei propri club, poi a volte
però,
ci sono degli stipendi troppo elevati,
che possiamo
paragonare, perché in nazionale vadano così male.
Sì, però non possiamo paragonare il movimento calcio italiano, inglese, francese con quello della Moldova, del di altri nazionali, il cui, diciamo, bacino d'utenza,
no,
di interesse,
certo. Lui diceva perché
molto
i nostri
ridotto.
Giocatori non riescono a superare tecnicamente,
sì, però, no, lui diceva
Moldova.
Perché prendono tanti soldi, cioè onestamente io non come faccio a dare una spiegazione del genere? Il calcio italiano ha un interesse maggiore, muove un qualcosa di diverso rispetto a quello moldavo, rispetto a quello estone. Poi a livello qualitativo possiamo discutere come mai incontriamo queste difficoltà, però vi invito ad andare indietro nella storia. L'Italia ha sempre avuto queste difficoltà, ma voi ve le ricordate le partite con la Romania, la Bulgaria,
anche Malta, mi ricordo.
Malta, tutte partitacce dove si faceva una fatica, dove era difficile arrivare, vedevi quelle partite e dici: come fanno ad andare al mondiale questi? Quindi io ripeto, adesso c'è questa tendenza a distruggere tutto e mi sta pure bene, perché le cose non vanno bene, però non ci dimentichiamo quello che abbiamo visto. Io mi ricordo le qualificazioni, non ho mai visto grandi partite. A me la nazionale mi annoiava le qualificazioni.
Beh sì, non c'erano grandi partite e non giocavamo a calcio. Forse l'unica differenza è che all'epoca sapevi che alla fine la vittoria sarebbe arrivata. Adesso hai delle partite anche con la Moldova, dici: ma non so se vinciamo. Forse la differenza sostanziale è anche questa qui.
Allora, vai con un altro audio.
Ciao Marco, ciao Lucio. Il discorso, la comparazione con il Sud America non si può ascoltare proprio, però, ragazzi. Cioè, lì gioca la Colombia, l'Uruguay, l'Argentina, il Brasile, il Venezuela. Cioè, non c'è la Moldova, il San Marino, o Gibilterra e tutte queste nazionali nate ultimamente sono nazionali materasso. È chiaro che in un girone come quello dell'Italia o passa la Norvegia o passa l'Italia. Le altre fanno presenza e basta. Non ci può essere paragone tra le due categorie.
Beh, è quello che stavo dicendo prima. Poi forse, devo anche ammettere, sei nazionali qualificate direttamente dal Sud America e una che va a fare gli spareggi interzona, forse anche troppo, però quella sarebbe una riduzione minima, non lo so, metterei 5 qualificate su 10, metterne la metà, però ecco, c'è un livello differente, anche il tipo di impegno, andare a giocare in Paraguay, in Uruguay, non è come andare a giocare in Moldova, in Bolivia per esempio, la Bolivia è una nazionale modesta a livello qualitativo, ma sappiamo che ha un fattore campo dal punto di vista proprio geografico, delle alture, dove si fatica tantissimo, faticano le nazionali più forti del mondo, Argentina e Brasile. Ci sono insomma delle differenze, poi ribadisco, 6 nazionali dirette al mondiale e una playoff su 10, su quello devo metterlo, sono troppe, andrebbero ridotte.
Andrebbero ridotte, ancora
non
un altro
molto,
audio, vai.
Però andrebbero ridotte.
Ciao ragazzi, Luigi da Novara, ma stavo pensando per le qualificazioni dei mondiali, non si potrebbe fare modello tipo della Champions, diciamo praticamente un unico girone e praticamente... calcolando che le prime poi si possono qualificare, calcolando che le teste di serie giocano con squadre di media bassa classifica e fare un unico campionato, così si eviterebbero gironi equilibrati o squilibrati. Un saluto.
Beh, la proposta di Ceferin Marco è esattamente questa qui, l'idea di fondo, quella di fare un modello che ricalchi quello della Champions League, secondo me sarebbe più equo, devo dire. Per quanto poi io non mi augurerei che ci fossero troppi vantaggi per l'Italia, perché abbiamo visto che anzi il girone unico tende addirittura a rimescolare ulteriormente le carte, quindi non so se sarebbe più facile, secondo me sarebbe anche più complicato per l'Italia, però sarebbe più equo, quindi non guardiamo agli interessi personali ma guardiamo all'equità. Come formula secondo me sarebbe meglio.
Allora, adesso andremo a leggere ancora un altro passaggio, un'altra news, però ci sono dei vocali ancora da recuperare, che sono veramente tanti. Io vi ringrazio ragazzi di questa partecipazione a questo tema che vi piace, quindi è giusto sentire tutte le vostre proposte. Al momento mi piace, devo dire, quella di Antonio sugli scontri diretti.
Beh,
mi piace.
Un tempo era così, secondo me differenza reti ha poco senso.
Vai.
L'Europea questo mondiale, però in percentuale si è cresciuti poco. Cioè in Sud America ne vanno 7 su 10. In Europa abbiamo 60 nazionali e 24-25 sono forti. C'è la Slovacchia, la Serbia che restano fuori.
Vedi, vai ancora un altro.
Infatti 7 sono troppe in Sud America.
Ciao Marco, è vero che l'Italia rischia di restare fuori con 21 punti se facciamo la Norvegia, però è anche vero che eravamo in un girone a 2, noi e la Norvegia, le altre praticamente non sono esistite, normale fare tanti punti.
Come sempre è successo,
però devi fare.
Il problema è che un tempo li facevamo e adesso non li facciamo più. Dicevo, nel mondiale del 2006, girone di qualificazione, l'Italia vince con 23 punti in 10 partite, la Norvegia arriva seconda con 18, un buon computo, ma all'epoca quel girone a 2 lo vincevamo noi sostanzialmente.
Il problema è girone di la Norvegia, dai,
il problema è che ormai fatichiamo. Negli ultimi 2 gironi di qualificazione, Marco, siamo finiti dietro la Svizzera e la Norvegia, che sono buone nazionali,
però
ma sono buone.
E questo è il problema.
Storicamente sono nettamente
indietro.
Il problema. Ormai siamo finiti a non riuscire a reggere spesso il confronto con delle buone nazionali. Poi
proprio
da chiedersi il perché, però il problema è che un tempo questi gironi a 2 li vinciamo in pantofole.
Altra news che prendo da tutto mercato web, perché riguarda il
Simeone.
Torino, altro infortunio, altro problema. Qui veramente chi rientrerà dopo la sosta? Il Torino perde Simeone, lesione al retto femorale della coscia sinistra. Accertamenti per Ilicic, stesso retto femorale della coscia sinistra. Questo retto femorale della coscia sinistra è terribile, come i polpacci, una cosa proprio. Va bene, brutte notizie per il Torino. La squadra granata, dopo l'infortunio accorso ieri sera con la propria nazionale a Ilic, perde anche Simeone, uno dei più in forma in questo momento. Veramente il Torino stava facendo molto bene con lui. Entrambi salteranno sicuramente la sfida contro il Como, mentre restano da valutare i tempi di recupero precisi. Poi c'è il comunicato, gli accertamenti, quello che hanno provocato, quindi c'è il comunicato del Torino Calcio. Quindi tegola per il Toro. Audio.
Marco, Antonio Di Samignato è molto bravo. Io lo proporrei come commentatore di Team Euro
Radio. No, ma basta, come opinionista va benissimo.
Interviene sempre a puntino. Ciao,
ma lui è il nostro opinionista, quindi tra l'altro mi sa che lo dovevamo anche fare intervenire, perché a Cisco è lui? Ne ha vinte due, allora bisogna chiamarlo prossima settimana e inserirlo tra gli opinionisti. Allora, vai con un altro audio.
Scusatemi, ma oggi non sono d'accordo proprio su nulla. Daniele da Palermo di nuovo.
Ma con chi?
Non concordo sul fatto che Gattuso abbia fatto il suo perché ha vinto 5 partite su 5. Ma ragazzi, ha vinto contro il nulla. Ha vinto contro il Borgo Rosso, contro il Batta la Pesca Football Club. Ma ragazzi, ma se non vince contro Estonia, Moldavia e Israele, ma di che stiamo parlando? Numero uno. Numero due, voi concordavate con l'ascoltatore che diceva che fanno il turnover per le partite più... perché ha fatto il turnover? Scusate, la Norvegia non l'ha fatto e l'Italia sì, a parte che l'ha fatto solo in questa partita perché poi non l'ha mai fatto il turnover, ma perché non lo faceva anche prima? No, cioè non capisco. E soprattutto scontri diretti, differenza a reti, hanno perso 3-0, ma perché se c'erano gli scontri diretti, la differenza a rete negli scontri diretti l'Italia passava?
Sì, però perdonami Daniele, il concetto è chiaro che gli scontri diretti devi giocare, però lui diceva come regola più giusta questa. Il turnover l'ha fatto anche la Norvegia, non l'ha fatto solo lui, diceva che come concetto con le altre squadre tu puoi fare questo e quindi puoi segnare di più o di meno in alcune partite. Poi l'Italia c'ha il problema comunque di segnare, però lui quello che io ho ritenuto più giusto è il discorso della regola, cioè a me piace di più il concetto, sì, dello scontro diretto. Questo,
non era sul discorso italiano,
non sul discorso, che poi è chiaro che saresti stato in difficoltà, diceva, pure sto giro
l'Italia avrebbe perso anche con
però
lo scontro diretto.
Parliamo sempre, non facciamo riferimento solo a quello che è il momento, cioè come diciamo norma da utilizzare, ecco questo è, credo che il concetto era del nostro ascoltatore.
Sì, poi l'unica, la cosa invece condivisibile è che queste sei vittorie sono sei vittorie, non sono poche, però appunto sono arrivate contro avversarie molto modeste e spesso, Marco, abbiamo faticato con Israele, è stata una vittoria folle quella per 4-5, abbiamo battuto la Moldova faticando sia all'andata che al ritorno, con l'Estonia anzi troppo ce la siamo cavata, quindi è vero sono sei vittorie, però fa bene secondo me a sottolineare il peso di queste sei vittorie. Non sono state vittorie contro avversarie strepitose, né tantomeno vittorie convincenti. Quindi sì, Gattuso ha fatto il suo, ha fatto il suo a livello di risultati, però ecco, sarebbe stato un problema non farlo.
Vai con un altro audio.
Ciao ragazzi, Robertino da Torino. Ma io penso che tutto quello che dice Gattuso va benissimo, ma basta guardare la popolazione della Norvegia e dell'Italia. L'Italia in questo momento ha 59 milioni di persone, la Norvegia 5 milioni e mezzo. Se noi arriviamo secondi dietro la Norvegia, il problema è nostro, il problema non sono le regole, il problema è che tu in un girone come questo lo devi vincere a mani basse, perché devi avere una nazionale che ha degli atleti forti, avendo anche tradizione. Se tu sei secondo dietro una nazione da 5 milioni e mezzo, il problema è tuo. Quindi...
Allora, sì, andiamo con un altro audio, dai.
No Marco, ma tu hai ragione sul discorso del movimento calcio. Io avevo elevato un po' il tono, anche perché quella frase nel dopo partita di Gattuso, che si è scagliato contro quei 500 tifosi che venivano da lontano, che hanno pagato il biglietto e stavano lì per tifare la propria nazionale, e glielo devi lasciare quel andate a lavorare, perché davvero dovrebbero andare a lavorare. Poi se tu mi vuoi giustificare che ci sono qualcuno che merita 5-6 milioni di euro per tirare 4 calci al pallone, e allora va bene tutto, io, a me sta bene. Grazie.
Però perdonami, io non giustifico niente. Questo discorso che i giocatori prendono tanto poco è vecchio veramente, no? E allora io dico sempre, prima di tutto possiamo fare tutti i calciatori, quindi è un chiamiamolo un lavoro, perché tale è, poi anche se è uno sport e ti diverti, che non lo possono fare tutti e non arrivi fino in fondo, partono in tanti e ne arrivano pochi, e muove un tanti soldi rispetto ad esempio a quello che fa, ahimè, un altro lavoro. Quindi io...
sappiamo, sono gli interessi economici.
Esatto, ci sono tanti interessi economici, io non voglio giustificare nulla, però non mi metto nemmeno a fare questo discorso, ma con tutto il rispetto, perché allora anche, non so, anche negli altri sport ci sono altri sportivi che prendono molti soldi, c'è tutto un indotto che è completamente diverso e quindi non possiamo... non vado a fare questo discorso, ecco, lo dico, è inutile, non ha senso. Io questo discorso che i calciatori prendono tanto lo sento da quando avevo 7-8 anni, perché anche all'epoca prendevano tanto, poi tutto è cresciuto in rapporto a quello che è stato l'evoluzione di tutto il movimento. Questo può essere giusto e sbagliato, però è così. Ripeto, chi fa un altro lavoro non muove un indotto che muove lo sport, muove il calcio, ed è un discorso esatto, mi sembra che sia la terza azienda nazionale a produrre, quindi sì, io questo discorso, poi noi possiamo parlare sul perché c'è una qualità che è calata, per quale motivo, perché non riusciamo a tenere il passo degli altri, questo è un altro discorso che però secondo me con quello che prendono i calciatori non c'entra nulla. Punto, perché erano ricchi prima, sono ricchi adesso e lo saranno domani, ma non è colpa loro, e quindi non gliene faccio una colpa, dico questo. Prendono tanti soldi, dicevo, anche i calciatori in Inghilterra, in Francia, in Germania, in Olanda, insomma stanno tutti bene i calciatori ad un certo livello, quindi non è colpa, ripeto, non è che voglio giustificare, però mi sembra un discorso che è inutile farlo.
Ma dovresti chiederti perché non riescono a battere, esatto, la Moldova.
Io parlerei più perché non riusciamo
tecnico
a imporci in una certa maniera con le nazionali meno quotate. Ma attenzione, queste difficoltà, ripeto, chi c'ha meno capelli come me, anche un po' bianchi, si ricorda che certe partite brutte le abbiamo viste anche negli anni che poi ci hanno portato a vincere mondiali, a far bene più o meno gli europei. Cioè, le qualificazioni danno sempre vita a partite abbastanza bruttine da vedere. Oggi però abbiamo una generazione di calciatori il cui livello si è abbassato, e questo penso che sia abbastanza evidente, ecco. Dammi un altro audio, abbiamo ancora 2 minuti prima di andare in pausa.
Ai mondiali c'è già l'Uzbekistan, ma dove si trova l'Uzbekistan?
Ex Unione Sovietica, sotto la Russia. Però insomma siamo lì, no, comunque lo capisco, è giusto, tu vedi l'Uzbekistan, c'è la Giordania qualificata ai mondiali, fa rabbia effettivamente vederla. Secondo me il problema, l'Iran si era già qualificato, quindi addirittura in confronto a quest'altra è già esperta, ci dice Andrea giustamente, sta nominando varie nazionali. Il problema poi, diciamolo anche Marco, 48 squadre mondiali sono troppe secondo me. Quindi,
sì, pure
poi inevitabilmente altro... se tu allarghi il giro ti entrano anche nazionali con dei valori effettivamente discreti, come, con tutto il rispetto, sì, l'Uzbekistan.
Qui c'è un'altra cosa che volevo dare sul Parma, perché pure Suzuki va a KO.
Beh, si è operato, sì. Si è dovuto operare perché c'è stata questa frattura e di conseguenza adesso si sta pensando di andare anche sul mercato. Sì, perché ci sono due portieri giovani, relativamente giovani, uno del 2001 e uno del 2002, si sta vagliando il mercato degli svincolati. Effettivamente qui veniva riportato poi anche sul pezzo di Tutto Mercato Web addirittura l'opzione Rui Patricio che
sì,
ovviamente conosciamo benissimo, abbiamo visto in questi anni impegnato con la Roma, poi con l'Atalanta, e sappiamo che al momento è svincolato, 37 anni, saranno 38 a febbraio, un po' grande, però in questo momento un po' di emergenza.
Fammi fare una risata.
Ci sono dei commenti tecnici intanto al di là del...
Posso condividerla con gli ascoltatori, perché questa è bellissima.
Ho cercato di rimanere più,
lo so, tu sei rimasto
più
serio,
formale,
no,
possibile, ma mi veniva,
perché
già
quando ho detto c'è un problema per Suzuki che si ferma, quell'uomone lì, il nostro reagista Andrea, ha detto a Suzuki gli si è rotto il motore, capito? E quindi vabbè, si è ingolfato, si è rotto, fate come volete. Vabbè, questa ci mancava a chiudere praticamente questa prima
direi
parte.
Sì, chiosiamo sì, così.
Ma facciamo chiudere con un audio di un nostro ascoltatore e poi andiamo avanti.
No, runner da Palermo, il Gattuso contro Borgo Rosso, ne ha presi 9, ne ha presi.
Va bene, allora ci fermiamo, facciamo un break perché poi arrivano tutti i nostri amici, con Lucio che rimane qui con me, mi accompagnerà oggi fino alle ore 17. Allora ripartiamo da Niccolò Ceccarini, Daniele Garbo, Massimo Bonanni, sentiamo anche il loro pensiero sulla nazionale, poi andiamo anche avanti perché abbiamo tanti altri argomenti da affrontare oggi. A tra poco.